www.radiogio.it e la storia continua. Nati ieri, l'infanzia. Esistevano delle regole precise di puericoltura, soprattutto per i maschi. Quanto alle bambine, bastava che fossero umili, timorose e pudiche. Ricordare la data di nascita dei figli non era per gli uomini del Medioevo un'operazione banale come appare oggi. L'idea di anniversario, infatti, più che alla nascita, era associata al battesimo o alla ricorrenza della morte. Difficilmente l'età era definita in termini quantitativi, ma si identificava piuttosto con categorie culturali. Esistevano molteplici classificazioni ideali che dividevano la vita umana in cicli temporali diversi, da 3 a 12. Lo schema che nel Medioevo riscosse maggiore successo fu quello elaborato da Isidoro de Siviglia nella sua Etimologia Origine, che è del secolo VII. Riprendendo Sant'Agostino, Isidoro delineò un ciclo di 6 età. L'infantia, dalla nascita ai 7 anni, la pueritia, da 7 a 14, l'adolescentia, da 14 a 28, la juventus, da 28 a 50, e la gravitas, da 50 a 70, e infine la senectus, oltre i 70. L'essere imperfetto. L'infantia era definita da Isidoro sulla base della incapacità intellettiva del fanciullo di parlare. Il bambino, il cui sangue, come quello del vecchio e del folle, era dominato dal temperamento freddo, si trovava sprovvisto di ragione e di intelletto. L'immagine negativa della natura infantile, che trovava origine nell'Antico Testamento, era associata a una incompletezza fisica e mentale, superabile solo con l'età. Negli scritti dei padri della Chiesa, il bambino coincideva con uno stato di imperfezione, reso evidente, soprattutto nei primi mesi della vita, dalla mancanza dei denti, dei capelli e più in generale dell'assenza di armonia fisica. Secondo lo storico Philippe Ariès, gli schemi teorici dell'età della vita, che considerano l'infanzia al pari di altri fenomeni naturali determinati dall'influsso dei pianeti, dal ciclo delle stagioni e dalla teoria dei quattro umori, ostacolarono la diffusione dell'idea di sviluppo infantile. Nella sua opera pionieristica apparsa nel 1960 e tradotta in italiano con il titolo Padre e figli nell'Europa medievale moderna, Ariès sosteneva l'assenza della mentalità medievale di un sentimento, inteso come valore, dell'infanzia. Dalle ricerche recenti emerge però un quadro dell'infanzia medievale molto più sfumato, non riconducibile né a una totale indifferenza degli adulti nei confronti del bambino, né a una immagine del tutto negativa della natura infantile. La percezione dell'infanzia e dei suoi bisogni si modificò sensibilmente nei secoli, in funzione del periodo storico, dell'ambiente sociale, dell'area geografica e del sesso del bambino. In conformità agli schemi della vita umana, la medicina medievale, sulla scia delle teorie di Ippocrate, di Aristotele e Galeno, adattò una serie di norme igienico-sanitarie al fragile temperamento della natura infantile. A partire dal XIII secolo furono elaborati trattati medici e pedagogici che si occuparono specificatamente del benessere del bambino. per combattere i disturbi tipici dei neonati, per esempio, erano previste prescrizioni dietetiche ed igieniche. Le fasciature dovevano mantenere il calore naturale del neonato, senza però stringerlo troppo. Consigli per conciliare il sonno: si raccomandava la posizione bocconi con il capo sollevato, e per alleviare i dolori della dentizione. Una volta terminato lo svezzamento, seguivano altri suggerimenti sul modo di insegnare al bambino a camminare, a parlare e su come educarlo nei primi anni di vita, benché queste regole di puericoltura fossero rivolte solo ai figli delle classi più elevate e in particolar modo ai maschi. Per le femmine gli accorgimenti erano minori. Esse mostrano la considerazione particolare accordata all'infanzia. Più vicini al cielo, e l'interesse dei laici per la cura fisica e per l'educazione dei figli maturò in un clima di valorizzazione dell'infanzia. A partire dal VII secolo, sotto l'influsso degli ordini minori, furono messe in evidenza le qualità del fanciullo rintracciabili già nel Nuovo Testamento. In parallelo all'immagine negativa dell'infanzia, si delineò infatti nella tradizione cristiana una visione positiva, basata sulle virtù della purezza e dell'amitezza. L'innocenza fantile fu celebrata come un attributo divino, che conferiva al bambino un ruolo privilegiato di mediazione tra l'uomo e Dio. E numerosi furono, nel XIII secolo, gli esempi che attestavano il potere sacrale puerile, dall'incremento del numero dei martiri bambini al moltiplicarsi dei miracoli concernenti i fanciulli, dalla concentrazione di questi ultimi nelle processioni e nei pellegrinaggi, e alla partecipazione dei bambini alla famosa crociata del 1212. E nel corso del XV secolo, la diffusione del culto della Sacra Famiglia e di San Giuseppe e dei Santi Innocenti, fatti uccidere da Erode, favorì quell'atmosfera positiva che circondava il fanciullo. Nell'arte, la nuova percezione dell'infanzia si tradusse in una moltiplicazione di immagini di Gesù bambino, illustrato con tratti sempre più umani. A ciò occorre aggiungere l'importanza che l'umanesimo italiano, e in particolar modo quello fiorentino, consacrò all'educazione dei figli, nell'intento di formare l'uomo completo. Erano prese in considerazione tutte le fasi del processo formativo, dalla nascita del figlio, o più precisamente dal suo concepimento all'allattamento del neonato, dalla scelta dei giochi a quella del precettore e dell'istruttore scolastico. Anche l'attività ludica era finalizzata allo sviluppo fisico e mentale del fanciullo. Erano dunque adatte tutte le attività che richiedevano movimento, come il gioco della palla, il cavalcare e il saettare. Erano viceversa inopportuni tutti i giochi sedentari e soprattutto l'azzardo. Leon Battista Alberti raccomandava per i fanciulli giochi virili, capaci di tenerli in continuo esercizio fisico, lasciando invece sedersi le femmine e impigrirsi. Ma la puntata non è finita qui, continua con la prossima. Con cuore di mamma, i reclusi a vita e piccole donne crescono. www.redigio.it e la storia continua.